cioè, come ci andiamo a Bologna? Beh, se dico Bologna dico Ale de Bonna, ma dicevo, lo facciamo in maniera così romantica, anche salutare, perché bisogna poter remare, saper usare le vele, la barca. Sì, è lì ad affacciarsi alla finestra, anche se c'è un temporale che imperversa, non tocca solo il Canton Ticino, c'è appunto lui. Benvenuto Ale. Allora, sembra strano arrivare a Bologna in barca.
Tutti. Sì, l'immagine è affascinante, ma manteniamola questo arrivo in barca, per quanto sia difficilmente realizzabile. Di certo oggi parliamo di una Bologna diversa, come ci si può aspettare parlando di barche a Bologna, una Bologna che fu e che non c'è più, salvo appunto in alcuni scorci, in qualche veduta decisamente inaspettata, soprattutto per chi si aspetta le solite mura, torri e città medievale.
Certo, ma quando ci sei tu, no, ormai abbiamo capito, Bologna non è soltanto mura, torri, medioevo, è lo scorcio del caso, per l'appunto è quello che si può ammirare da questa finestrella, spiegaci.
Esatto, la finestrella da 25 anni è metà fissa dei turisti a Bologna. I bolognesi un po' la snobbano, ma tutto sommato effettivamente regala una veduta insolita nel cuore della città, appunto una veduta veneziana, perché affacciandosi alla piccola finestra di Via Piella, che è proprio un quadratino intagliato nel muro della via, si scopre quella che indebitamente, soprattutto per chi ha origini venete come me, viene chiamata la piccola Venezia, ovvero palazzi sull'acqua che scorre tra le case del centro storico. E per quanto, come dicevo, sia un po' apposticcio l'apparecchiamento con tanto di lucchetti alla Ponte Milvio e Federico Moccia, la vista è assolutamente reale, perché quella è Bologna, quella è acqua e quelli sono palazzi con i piedi in ammollo, diciamo così.
Però appunto citavamo il Medioevo e mi sa che è qui che ci porti in pieno e in piena.
Sì, nella Bologna medievale l'acqua era decisamente presente, scorreva in città e fece addirittura di Bologna una delle più importanti flotte del 1200.
Ma dai.
Capace di sconfiggere addirittura quella della Serenissima e una delle più importanti città della seta. In quegli anni e per molti anni, per molti secoli, a Bologna il 40% dei bolognesi era impiegato appunto nella produzione, nel commercio, nella distribuzione internazionale della seta. E non fu un momento, perché ancora nel XVII secolo, quindi 5 secoli dopo, in città, dentro le mura, e per chi conosce Bologna non stiamo parlando di un'area enorme, ma comunque un'area abbastanza ristretta, c'erano ben 119 mulini attivi.
Che sfruttavano
quanta acqua corresse.
Sì, sì, 119 mulini per sfruttare tutta questa forza idraulica. Ma questa cosa io non l'avevo mai sentita, non lo sapevo. Quindi è interessante, sai, uno dice la prima università, allora ce la dobbiamo immaginare appunto una città, sì, con tanta acqua che scorreva. Anche che il fatto che fosse una potenza, no? Per esempio Pisa, anche, no? Non è proprio così, non la si associa proprio ai corsi d'acqua, però è vero che lì scorre l'Arno. Oppure ho scoperto da poco che Ravenna, che adesso insomma dista la città, poi ci sono i lidi di Ravenna, ma la città di Ravenna era uno dei porti romani. Anzi, era il porto romano più importante che si affacciava sull'Adriatico, ma quella era una questione di erosione, cioè Ravenna si affacciava proprio sul mare. Poi è tutto cambiato, ed è cambiato tutto anche per Bologna, che dista, 60, 80, 100 chilometri, quanto dista dal mare? E poi non ha grossi fiumi come Pisa.
Esatto, no, ma Bologna dista dal mare 120 chilometri.
Addirittura,
è più vicino, che è appunto tra di Ravenna, Rimini, Riccione, insomma la Romagna, diciamo così, ma è proprio per questo, non avendo mare e non avendo fiumi che la attraversavano, come può essere, che ne so, Firenze, l'esempio più grosso, è proprio per questo che i bolognesi portarono i fiumi in città. Bologna, come ricorda Dante nel 18° canto dell'Inferno, nasce tra il Reno, che sorge a Pistoia, e in regione è secondo soltanto al Po, e il Sabena, che è il principale affluente dell'Idice, Bologna in mezzo. E nel XII secolo i bolognesi decisero di costruire alcuni canali artificiali, tra cui i due omonimi, il canale Reno e il canale Savena, che si unissero agli unici due torrenti reali, diciamo così, presenti in città, il Ravone e l'Aposa. Tra l'altro, l'Aposa è il rigagnolo originale su cui nacque Felsina, che è la nonna etrusca di Bologna, e con questo, tra il 1100 e il 1200, con questa rete di canali, Bologna riuscì a portare l'acqua in città, acqua che ovviamente fu fondamentale sia per questioni energetiche, abbiamo parlato dei 120 mulini, sia per questioni di collegamento con gli altri grossi centri, dato che i fiumi all'epoca erano le autostrade, no? Sia per questioni di raccoglimento delle altre acque cittadine, quindi sia anche per questioni di irrigazione, di pulizia e di raccolta, appunto, acque piovane, eccetera, eccetera.
Ma guarda, sto scoprendo un mondo. Già solo scoprire che avesse un, cioè che abbia, uno pensa all'Etruria, che ne so, penso alla Tuscia nel Lazio, la Maremma toscana, che sono attigue. Invece scoprire che Bologna aveva origini etrusche e sulle rive, appunto, era Felsina, no? Questa nonna, anzi bisnonna etrusca di Bologna. E scoprire anche, Ale, che poi lavori in Svizzera d'estate, conosci bene il nostro paese, che poi dalle tue parti ci sia un altro Reno, anche questa
Eh sì.
una scoperta a proposito di omonimi tra canali artificiali e fiumi veri e propri. Insomma, mi sembra anche di capire, se ho capito. Insomma, se ho colto la geografia del tuo discorso, che Bologna ha goduto e proliferato su acque non sue.
Esatto. All'origine di tutto, addirittura, ci fu un'enorme opera di deviazione del Dardania, che è un affluente del Panaro, e questa opera fece imbestialire i modenesi, cugini con cui tuttora corre un'accesa rivalità, e che appunto fu all'origine di quest'acqua confluita verso Bologna. Chi conosce le zone dell'Appennino, il Dardania è un bellissimo corso d'acqua che genera anche cascate, anche queste visitate, stravisitate. L'uomo però poi ha continuato a mettere mano all'acqua bolognese, e proprio l'insospettabilità, no, della finestrella che regala questo scorcio veneziano ne è la prova. Cosa intendo? Oggi tutti questi canali sono in larghissima parte tombati, quindi invisibili, scorrono sotto la città e, salvo alcuni spot tipo questo di Via Piella, di Via delle Moline, sono completamente invisibili.
Ecco, ma allora questa finestrella concretamente, come dobbiamo immaginarcela? Cioè, Via delle Moline, Via Piella, ok, ma è un accesso pubblico?
Sì,
Per
è
chi
una
non è mai
via,
stato?
è una delle vie di Bologna, tra l'altro veramente centralissima e nota enogastronomica. Attaccata alla finestrella ci sono due tra i più buoni ristoranti bolognesi.
Tagliatelle fantastiche, lo confermo.
Esatto, nel 98 poi alcune parti sono state scoperte, diciamo così, dei canali, e alla destra di questa via, salendo dalla stazione, è stato appunto intagliato un quadratino che dà sul canale. Quindi, aprendo questa finestrella, si può avere questa sorpresa, che poi in realtà alle spalle c'è il ponticello che svela tutto il resto. Ma diciamo che la poesia rimane a destra, a sinistra c'è l'affaccio più largo.
Senti, adesso forse è impropria come cosa che sto per dire, però parlavo del meteo, l'ho fatto anche leggendo le prime pagine dei giornali, soprattutto il Sopracenere colpito qua nella Svizzera di lingua italiana, il Canton Ticino. Mentre ti chiamavo durante il brano musicale, mi dicevi che anche lì stava imperversando un temporale. Se non sbaglio, la recente alluvione, quei tempi Accuosi li ha ricordati ai bolognesi, che magari snobbano la finestrella, però insomma i corsi d'acqua, tombati o no, esistono.
Esatto, appunto, ha ricordato anche la mano che è intervenuta sulle acque di Bologna, perché quando a maggio l'Emilia Romagna è stata flagellata dal maltempo, ve lo ricorderete, se ne è parlato per settimane, anche per l'ampiezza di alluvione che andò appunto da Bologna fino alla Romagna, fino alla Riviera. Il vero unico grande guaio in città, diciamo così, a parte le centinaia di frane sui colli, l'ha fatto proprio uno di quei canali, il Ravone, che è quasi completamente tombato. L'opera di tombature è stata tra l'inizio del Novecento e il dopoguerra, e che in via Sassi, che è una delle principali vie di uscite dal centro, ha sfondato il tunnel che lo contiene ed è uscito dal sottosuolo, ha sfarcellato un civico e poi ha inondato quella zona della città. Non a caso ora si sta parlando di riscoprire alcuni tratti dei canali cittadini e riaffrontare un po' la questione di questa Bologna delle acque, che ha un fascino, perché esistono anche dei tour sotterranei con gommone che girano per Bologna. Uno dei canali, per dire, anzi non vorrei sbagliare, ma dovrebbe essere addirittura proprio l'Aposa, quindi uno dei torrenti originali, scorre sotto le due torri. Cioè, quando si passa in queste volte sotterranee, ti dicono, vedi quei due quadrati sopra, quei due quadrati sono la base delle due torri.
Quindi tour possibili in gommone, ma anche magari nuovi scorci, cioè la finestrella da cui ci parli di Via Piella, da cui è cominciata questa nostra chiacchierata, potrebbe magari allora non più rimanere sola.
Esatto, ad esempio vicino alla Cineteca si parla di riportare all'aria aperta tutto il canale Reno, dove se cercate in internet si vede come appunto in decenni, ormai quasi un secolo fa, anzi anche più di un secolo fa, le donne andavano a lavare i panni, quindi era proprio un canale a cielo aperto. Diciamo che comunque il fascino e la sorpresa della finestrella sono destinate a restare. Diciamo, in compenso però, l'acqua potrebbe essere un po' meno una sorpresa in futuro.
Vero, vero, molto molto interessante. Ale De Bon, ti ringraziamo per averci raccontato questa Bologna delle acque passate e presenti. Buona giornata, sono le 7:18 in questo momento, ti auguriamo appunto buon lavoro e a una prossima. Ciao.
Anche a voi, ciao, buona giornata.
Rete 2.